dal punto di vista umano è stato molto più facile, molto più diretto, molto più immediato di quanto non avessi potuto immaginare, nel senso che c'è sempre una solennità nei colloqui col Santo Padre, e invece è sceso immediatamente in un linguaggio diretto di esperienza, di scambio di esperienza. Abbiamo cominciato con i problemi della politica estera, e quindi con Libano, con i grandi drammi della Palestina, le sofferenze, che cosa può fare l'Unione Europea, tutto immediato, no? Cioè proprio non c'era agenda, e mi ha colpito che proprio per suo desiderio non c'è stato un colloquio con discorso ufficiale, ma senza discorso ufficiale, proprio con il colloquio immediato e franco, insomma. Quindi per me è stata una grande esperienza.
Presidente, lei, lo abbiamo ricordato, ha incontrato il Papa per la prima volta come Premier, c'è comunque quindi un nuovo Premier per la Repubblica Italiana, un nuovo Papa, c'è un nuovo Segretario di Stato. Nei colloqui che avete avuto si è parlato molto probabilmente anche dei rapporti tra Italia e Santa Sede. Ecco, c'è qualche novità che l'ha colpita particolarmente in positivo? I rapporti, lo vogliamo sottolineare, sono ottimi.
Senta, la novità in positivo è che non ci sono problemi. Voglio dire, di solito questi colloqui in altre situazioni in passato avevano sempre qualche aspetto drammatico, no? Qualche tensione, qui è stato un colloquio di approfondimento, no? Di messaggio positivo, non di questioni sul tavolo. Questo sia con il Santo Padre e anche con il Segretario di Stato, cioè non ci sono controversie. Vediamoci, uno potrebbe anche ritenere questo scontato, ma nella lunga storia italiana questo non è mai stato scontato. Vuol dire che il lungo collaudo dei rapporti fra il Vaticano e lo Stato italiano, rapporti Stato e Chiesa, diremmo nel linguaggio molto semplice, e questo collaudo ha portato a tanta esperienza e a tanta capacità di ascolto.
Presidente Prodi, altri temi riguardano il Magistero della Chiesa. Mi riferisco in particolare alla bioetica, alla famiglia, tanto per citarne alcuni. Ecco, lei è Premier, ma io mi rivolgo a lei un pochino come cattolico, laico, impegnato nella politica. Spesso questi temi suscitano dialogo, direi anche qualche volta scontro, sia in Parlamento che nella società civile. Lei, nell'arco della sua lunga esperienza politica, che sintesi ci può delineare tra Magistero della Chiesa, valori e discussione politica? C'è una sintesi
Guardi,
che si può
la
trovare?
sintesi è questa, cioè se questi problemi della vita e della morte, dell'etica, delle radici dell'uomo vengono discussi con schema prefissato, non si arriva mai alla soluzione seria. Se vengono chiusi nella casella di un partito in cui uno agisce come se fosse sempre di fronte al proprio elettorato, la soluzione sarà sempre disastrosa. Se c'è il momento della discussione nel Parlamento, nella società veramente profonda, la soluzione che si trova è coerente con i grandi principi che anche la Chiesa dà, cioè tiene conto dell'uomo, delle sue radici, della vita, dei fatti fondamentali che guidano la nostra esistenza. Questa è la mia esperienza, quindi guai a usare questi temi come uno strumento di battaglia politica. Devono essere un grande strumento, devono essere un'occasione di approfondimento, di apertura. E allora le assicuro che le posizioni politiche diventano molto più sagge. Io ho visto una tale apertura, man mano si avanzava la discussione in questi anni sui problemi diciamo così, del potere dell'uomo sulla natura, se vuole dare un termine generale, un tale progresso di saggezza, no? Dopo le discussioni che non si aveva mai nelle prese di posizioni precedenti.
Spesso i partiti su questi temi lasciano libertà di coscienza. Lei lo ritiene uno strumento valido?
È molto importante, sì, molto importante. Naturalmente è chiaro che questo significa anche una grande attenzione ai valori, una grande capacità di approfondimento dei valori, perché altrimenti diventa una discussione in libertà. Ma guai vincolare queste cose all'interesse di breve periodo. Lei avrà sempre dei cattivi risultati.
No agli ordini di scuderia,
alla fine uno finisce col condizionare a un risultato di un'elezione o a un minimo di popolarità le cose che sono invece eterne.
Presidente Prodi, facciamo un passo indietro. Lei conosceva già l'allora Cardinale Ratzinger perché quando era Presidente dell'Unione Europea vi siete incontrati molto e anche molto a fondo sul tema delle radici cristiane dell'Europa, era il momento in cui si discuteva della Costituzione Europea. Sulle radici cristiane dell'Europa, che possiamo dire? La situazione è chiusa o è sospesa?
Ma è chiusa la situazione della Costituzione, non perlomeno fino a elezioni francesi nessuno più discute di Costituzione, quindi né del preambolo su cui c'è il problema delle radici né di altri aspetti della Costituzione. Ma oggi abbiamo molto guardato in avanti, no? Cioè sulle prospettive dell'Europa e il suo ruolo nel mondo. E ho veramente sentito, ovviamente mi ha fatto un enorme piacere come europeista convinto, come ex Presidente della Commissione, questa condivisione sul grandissimo ruolo anche etico che l'Europa ha nel mondo e quindi sulla necessità di una pace e di una fusione di intenti fra paesi europei. Abbiamo parlato del 50° anniversario del Trattato di Roma, che sarà nel marzo dell'anno prossimo, del trovare in questo l'occasione per ribadire i principi fondamentali. Dopo si potrà parlare di ripresa del dibattito costituzionale, ma intanto abbiamo bisogno di questo grande intervallo vuol dire riflettere sulla necessità di Europa. Ed è importante che questo viene legato a un momento in cui l'Europa ha ricominciato a essere un po' protagonista della politica internazionale. Cioè la missione in Libano, che non è vista semplicemente come un gioco politico di breve termine, ma come l'Europa che si riaffaccia nell'area più drammatica del mondo con una propria presenza. E io credo veramente che la pace in Medio Oriente non si può avere senza gli Stati Uniti, senza l'Europa, senza la Russia, senza la Cina. Allora questa missione che è stata voluta da tutti e deve essere presa come primo passo per ulteriori passi di pace, che ancora non riusciamo a fare, ma che fra qualche mese, secondo me, diventano maturi.
Torniamo in Italia. Il Senato, nei giorni scorsi, ha espresso unanime solidarietà al Papa per i fatti seguiti al suo discorso a Ratisbona. E qui parliamo del rapporto con l'Islam, che è uno degli elementi forse più importanti di questo periodo storico che viviamo. Il Papa ricorda spesso l'importanza nel dialogo con l'Islam dell'identità cristiana e della reciprocità. Ecco, lei cosa ne pensa?
Ah, non c'è dialogo senza in cui uno non riaffermi la propria identità. Il dialogo non vuol mica dire rinunciare a se stessi. Io penso che il dialogo significa con il mondo islamico. Io sono cristiano, ho la mia storia, le mie radici, ma non mi ritengo assolutamente superiore o voglio impormi a te. Sono anche orgoglioso della mia storia, ma rispetto con uguale senso di apertura il tuo orgoglio. Ecco, io credo che questa sia la condizione per avere un dialogo. Naturalmente come politico questo deve essere tradotto in fatti. E allora è chiaro che Io non penso a un dialogo astratto, penso a una grande banca del Mediterraneo in cui si lavori con lo stesso potere di decisione paese del sud, paese del nord, penso ad un'università in cui ci siano uguali studenti, uguali professori del sud e del nord del Mediterraneo, penso alle cose concrete che deve fare un politico, ma il dialogo rende più forte la nostra identità, non la indebolisce mai. È la violenza che la indebolisce, l'identità, la violenza da un lato o dall'altro, no? Che ci rende chiusi. E, tra l'altro, di questo abbiamo parlato piuttosto a lungo stamattina, ed è sentito questo problema veramente come uno dei grandi momenti della nostra società, cioè proprio i due problemi di scenario internazionale di cui abbiamo discusso sono questo e l'irrompere dell'Asia, no? La grande nuova primavera della Cina, dell'India, che sono i grandi fatti dell'umanità, no? Il primo anche per le tensioni immediate che porta, il secondo perché ci cambia in pochissimi decenni ci cambierà in modo totale la faccia del mondo. Allora c'è un posizionamento da prendere, no? E questi sono i grandi, grandi, grandi temi del futuro.
Lei, Presidente Prodi, pensa che la società italiana oggi sia pronta a questi grandi cambiamenti del futuro?
No, però per prepararla. Io proprio per questo che ho voluto fare immediatamente il viaggio in Cina, poi l'attenzione al Medio Oriente, io penso che se una società non si apre a questi temi non ha futuro. E io non voglio un'Italia chiusa, no? L'Italia quando si chiude perde, quando si chiude ha paura, non ha più una propria identità. Quando si apre al confronto è un paese che sa reagire, che sa rinnovarsi, no? Insomma, le vorrei dire guai al provincialismo.
In Italia è molto presente il provincialismo.
Sì. Però dopo, quando l'Italia è il nostro paese, no? Si sente come coccolata e protetta dalla propria identità locale, no? Ed è bellissimo questo. Però quando la metti in un ambito internazionale, l'italiano sa reagire in un modo splendido, insomma, no? sa posizionarsi, sa capire immediatamente la velocità di cambiamento del mondo, forse proprio perché siamo una società così poco strutturata in cui ognuno fin dalla nascita deve adattarsi a situazioni diverse, a degli schemi non così prevedibili come l'hanno, ad esempio nella loro vita quotidiana i tedeschi o i nordici. Allora forse non siamo abituati a questo. E allora io ritengo che per noi l'apertura all'esterno sia lo strumento educativo più importante che noi possiamo avere.
Presidente Prodi, un po' anche in quest'ottica di cambiamento della società, la Chiesa italiana da lunedì prossimo si riunirà a Verona in un grande convegno, una tappa fondamentale per la pastorale della Chiesa italiana. Lei cosa si aspetta come cattolico da Verona?
Ma quello che mi aspetto è veramente un ruolo rinnovato forte dei laici, no? Cioè della partecipazione alla vita e civile e anche religiosa del paese in modo molto forte, molto aperto, cioè in fondo è un po' la mia risposta ha degli aspetti simili alla risposta che le ho dato in modo nella domanda precedente, cioè il mondo cattolico non deve avere paura della società esterna, no? C'è un discorso di lievito che è sempre stato un discorso fondamentale dell'educazione cattolica, anche di quella che io ho ricevuto quando ero ragazzo, quando ero giovane, cioè la grande fiducia che si aveva nel Concilio Vaticano II che il dialogo con la società sarebbe stato sempre produttivo. Io Io credo che sia proprio così. Io credo che sia proprio così. Sento anche che c'è questo desiderio da parte laica, cioè una contaminazione virtuosa, che è come il discorso che facevo prima, cioè uno quando parlo di contaminazione non vuol mica dire con piacere rinunciare alle proprie convinzioni, vuol dire capire che nel lavorare nella società in modo aperto si fanno dei grandi passi in avanti, ecco. E poi un ruolo attivo dei laici cattolici è un'assunzione di responsabilità che secondo me è sempre un elemento di maturazione.
Un'ultima domanda, Presidente Prodi. Il governo italiano ha impegnato molto in paesi del mondo dove ci sono problemi di libertà, problemi di conflitti, abbiamo ricordato prima il Medio Oriente. Lei è tornato da poco da un viaggio molto importante in Cina e la domanda è questa. Vorrei riflettere con lei sul fronte proprio dei diritti umani, che sono anche fondamentali tra l'altro per la vita della Chiesa. Ecco, a che punto siamo sul fronte dei diritti umani, a partire dalla Cina e con uno sguardo al resto del mondo?
Questo è un punto delicatissimo, perché è chiaro che se lo misuriamo con un'ottica nostra, almeno la mia ottica, in cui non ammetto la pena di morte, figuriamoci altre violazioni della libertà, quindi non è facile fare questo tipo di discorso che riguarda un paese come la Cina, con le sue dimensioni, con i suoi problemi. Le posso solo dire che io ho molti anni che vado in Cina, sempre per missioni ufficiali, sempre incontrando i massimi responsabili dello Stato. E l'attitudine su questi problemi nel dialogo singolo è radicalmente cambiata. Cioè qualche anno che ne parlo direttamente, ne discutiamo. Quest'anno abbiamo discusso a fondo di questi problemi, perfino del problema della libertà religiosa e della condizione, delle implicazioni. E da parte cinese non c'è più la chiusura alla discussione, almeno, ripeto, nella linea ufficiale. Poi nel paese le cose stanno, credo, molto diversamente, ma nella linea ufficiale non c'è assolutamente il rifugio nella reticenza. Questo per me è stata una cosa straordinaria. È chiaro che il discorso che il primo ministro mi ha fatto è proprio questo, diceva: anch'io capisco questo problema dei diritti umani, dove deve andare il mondo. C'ho un paese con 300 milioni di persone che hanno fatto i progressi, che sono inserite nella nuova società, e c'è 1 miliardo di persone che vivono ancora in una condizione drammatica. Allora, questo processo, con che regole lo possiamo guidare, no? Era come se mi dicesse: ma lei preferisce una Cina che scoppia o una Cina che fatica, ma che in qualche modo riesce a conservare una sua via, una sua struttura, un suo cammino? È difficile rispondere. Certamente è chiaro che ogni colloquio continuo a richiamare questo problema dei diritti umani, ma ascolto sempre il dramma di chi deve prendere decisioni, della persona che ho di fronte a me che deve prendere decisioni in un contesto così impressionantemente diverso dal nostro. E ripeto, e poi naturalmente è chiaro che dobbiamo aiutare il progresso, il cambiamento. Voglio dire, quando sento che ormai la discussione all'interno del paese della Cina è ormai aperta riguardo agli aspetti sociali, agli aspetti delle disparità, agli aspetti della difficoltà del sistema sanitario, a tutti questi aspetti che erano fino a poco tempo fa assolutamente tabù, io debba aiutare questo progresso. Ecco, allora ancora una volta è il dialogo, non la predica, che secondo me dà qualche frutto.
Grazie Presidente Prodi, buon
Grazie
lavoro.
A lei. Grazie.